dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 15 luglio 2019, tutti in pista con le liste del Prime Day aperto, ma su via, chiudete il portafoglio che lunedì non è dedicato al vile denaro, ma a chiacchierare e discutere di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo traslocato, qui è Franco Solerio.
Da un lievemente abbronzato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Giroscopico di Milano Centro, Francesco Facconi.
Cosa sarebbe questa giroscopia?
Mo' Giroscopico ce l'ha spiegato.
È uno studio giroscopico che sta in equilibrio da solo, in equilibrio precario, ma sta su da solo questo studio, altro che col grande potere
la terra
della giroscopia.
Capisco, la terra ruota e il tuo studio sta comunque fermo.
Una sorta di tourbillon degli studi.
Ma è un po' quello che vedo aprendo gli occhi fuori sui marciapiedi della mia bellissima città metropolitana.
Dei giroscopi.
Un sacco di giroscopi che vanno in giro. Gente a bordo di giroscopi. Beh, dai, cosa sono i Segway, i monopattini, tutte queste altre cosine che girano?
Okay.
Sì, sono strapieni di giroscopi, no?
Io pensavo tra me e me, vediamo questo stupido dove vuole arrivare.
Questo. Ma.
E lo sono, in effetti.
Ma tu giri o...
Vabbè, lasciamo o scopi. Vabbè, estate, dai ragazzi, qualcosa ci
è
può scappare su.
Al caldo.
Vabbè, tanto questa poi la taglio come al solito, no?
Che non si taglia mai niente. Questa
ma questa poi la taglio.
È come il porco. Digitalia, sapete com'è.
È come il porco famoso.
Non si butta via niente. Non si butta via niente. Allora, Prime Day. Avete già comprato qualcosa?
Sai che non ho trovato niente di interessante.
Non ti ispira più?
Io ho preso Prime una Day, cosa no. Che non era nelle offerte Prime Day.
Okay,
ma perché ho trovato che costava meno nel warehouse, quelli con la confezione danneggiata.
E cos'è?
Ne avevo bisogno.
Possiamo sapere?
No, non lo dico.
Ah,
no.
ti vergogni
niente di digitare.
Ti vergogni dei tuoi acquisti.
Esatto. Cose per la casa. Niente di...
Max, anche tu un giro
io
di presine nuove?
Ah, non posso dire quale fantasia. Ho trovato la sorpresa che c'era un bello sconto.
Ma perché non 50%? Cos'è tutto sto mistero? Siete personaggi pubblici su
Digitalia,
non potete
regali,
fare
sono regali.
Vabbè, insomma, Giulio non gliene frega più niente del Prime Day, perché tanto ormai è talmente ricco uno compra le presine per la casa e si vergogna, l'altro fa i regali e non li vuol dire in diretta. Vabbè, chiudiamo l'argomento.
Episodio clamorosamente fallito del Prime Day.
No, ma sta perdendo forza negli anni questa cosa che ha travolto.
Allora ci sono un bel po' di sconticini. È anche vero che un sacco di offerte più o meno tutto l'anno alla fine della fiera. E poi è un lavoro riuscire a seguire quello che c'è su offerte momentanee, controllare che non siano il prezzo più alto della settimana prima.
Questo è il punto vero. Io infatti al di fuori degli scherzi non ho trovato oggetti interessanti, nonostante avrei avuto magari propensione a comprare qualcosa in offerta, ma perché semplicemente non sono riuscito a districarmi tra un'offerta talmente tanto ampia da non trovare o magari riuscire a trovare evidenziato quello che mi interessava. Di solito io su D-Day andavo a cercarmi un po' quelle che potevano essere le segnalazioni, ma anche lì adesso hanno fatto un tool che mi sembra ancora più complicato dell'andare a vederlo su Amazon. Di solito quello che può essere interessante, magari per chi ama la fotografia, ci sono dei begli sconti su obiettivi. Quello può essere carino perché comunque riesce a risparmiare dei bei soldi. E videogiochi, qualcosa di solito, però anche lì poco materiale che mi interessava particolarmente, ed ecco lì che poi decade. Sicuramente leggevo che probabilmente lo sconto più interessante è stato sul tema l'iPhone XR, se non sbaglio, quello che è stato più push con tanto
quello
sconto.
Che ho comprato io, mannaggia, veramente. No,
che però l'hai comprato l'altro giorno, immagino, perché
l'ho comprato purtroppo non sul Prime Day.
Ve la ricordate, non so se avete mai visto lo sketch di Battista che fa sulla tecnologia, no? Il fatto che lui va lì, parla col commesso, fa tutta la trattativa, prende l'ultimo oggetto fiammante uscito, paga, fattura, cassa, esce fuori col pacchetto in mano e tra l'altro fa: ah, vedi, ecco, quindi tu hai comprato il modello vecchio. E quindi partiva tutta la cosa sull'impossibilità di avere l'ultimo modello.
È così, è una sofferenza. Non lo so, per me si è un po' smontato il Prime Day, forse è troppo.
Tu hai comprato qualcosa?
Niente. Ho messo due cose nel carrello, poi non le ho comprate.
Vabbè, c'è tempo fino a domani, dai.
Sì, ma non mi servono, non le compro.
Ecco, allora non le comprare.
C'è già il cassetto pieno, no?
Cassetto,
il famoso cassetto dei gingilli.
C'ho tre scatoloni ancora da trasloco, che sono gli ex cassetti pieni di gingilli e roba del genere, che devo ancora decidere se finiscono in casa, in cantina o nel cassonetto. Dovrò fare una accurata cernita.
C'è il cassonetto fuori... differenziato per i gingilli, fra l'altro.
Sì, solo sotto casa mia. Cioè, esiste in tutta Sanremo, ce n'è uno. Cioè, umido, secco, vetro, gingilli. Plastica, gingilli. Esatto.
Fantastico.
Il vero tema però è al di fuori delle promo. Quali sono oggi degli oggetti che voi a livello tech comprereste senza se, senza ma, veloce? Perché poi il tema è veramente lì, al di fuori del tema di prezzo.
Hai ragione.
Qual è un oggetto che comprereste domani se poteste? Io sinceramente faccio fatica, perché si è concentrato talmente tanto su pochi brand e su pochi oggetti, probabilmente quel tema di interesse, che probabilmente 10 anni fa non era così, era molto più parcellizzato, no? Uno aveva interesse molto più su tantissime cose, ad esempio per i geek il fatto che i computer fossero componibili, ti compravi la RAM, ti compravi l'hard disk, ti compravi quello, ti compravi quell'altro. Oggi
sì, poi valuti, dicevo, ma non so voi quanto tenete. Gli articoli nella lista desideri o nel carrello prima di comprarli.
Tantissimo.
Perché no, valuti, ti leggi le recensioni, poi guardi i oggetti della concorrenza, guardi se su AliExpress trovi qualcosa del genere.
Certo,
capita di tenere delle cose nel carrello per mesi, non per giorni.
Assolutamente sì.
Con queste pubblicità che ti compaiono in giro per tutta Inter, dice: dai, clicca, compra, dai, anche me, dai, clicca.
Clicca.
Ma poi c'è anche un tema di tempo.
Sì.
Nell'utilizzo stesso dell'oggetto da acquistare, ad esempio un oggetto che oggettivamente potrebbe essere un best buy da comprare domani, Raspberry Pi nuovo, o da provare, giocare, vedere, configurare, eccetera, però non lo compro perché già so che non avrei il tempo né di configurarlo né di utilizzarlo né di... E quello è un altro tema, perché molti di questi oggetti nella fascia, diciamo, 50-100 euro, che per noi possono essere interessanti, e poi dopo però ci devi mettere la testa, tutti quanti noi lo vediamo poi nel quotidiano, facciamo fatica poi a trovare il tempo di metterci la testa, quindi oltre al tema del discounting c'è proprio un cambiamento di percezione nell'abitudine di acquisto, che secondo me è molto rilevante da sottolineare.
E io poi la Raspberry Pi 4, che è quello che uno comprerebbe oggi, non è uno dei prodotti tipicamente
c'è anche quell'elemento lì. Io sono andato a vedere, ho fatto una prova, sono andato a vedere nella mia storia degli acquisti gli ultimi 3 mesi di acquisti che ho fatto, e sono andato a vedere quanti di quegli articoli oggi sono in sconto per il Prime Day. E di tutto quello che ho comprato negli ultimi 3 mesi, l'unica cosa che è in sconto, è un modello diverso, in realtà superiore, è il monopattino, cioè che ho preso il Segway. Peraltro io l'ho comprato usato di 6 mesi, 8 mesi l'ho pagato comunque di meno di quello che è in offerta oggi. Certo, un modello superiore, cosa, però mi sarei perso un mese e mezzo di monopattino, avrei dovuto avere la pazienza di aspettare, vedere, sì, tra un mese e mezzo c'è il Prime Day, me lo metto lì in osservazione, vedo se è in offerta. È difficile intercettare proprio in quel momento lì l'oggetto che ti serve, della marca che ti serve, avere già le idee chiare, avere conoscenza appunto dei prodotti concorrenti, delle problematiche del prodotto. Oggi pretendiamo di conoscere molto di più dei prodotti nel momento in cui li compriamo, no?
Hai la tua lista di prodotti che stai osservando, a un certo punto vai a verificare e vedi che... Ok, questo è sceso del 50%, e allora dici: vabbè, dai, era da un po' che era lì, no, ha ancora senso, lo prendo. Però proprio un qualcosa di legato a una ricerca, come dici tu, un'analisi probabilmente precedente, un po' di accuratezza.
Difficile. Vabbè, insomma,
e
vediamo.
Poi c'è un bellissimo in home page, c'è un bellissimo microfono rosa Bluetooth per il karaoke con le casse a lato, che secondo me
al karaoke
facciamo un investimento.
Ma io non
su.
Ce l'ho, io ho il depilatore Brown, l'Instant Pot, che deve essere una pentola a pressione automatica elettrica o qualcosa del genere, una cosa della Cressy che si chiama Cressy Kinilau, ah, sup gonfiabile, è un sup
gonfiabile. Ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io.
Sup gonfiabile, sì. Ce l'hai anche tu.
Sì. Esatto. Oppure provate a cercare il mouse Hama 52 485 M1050 Laser Mount Antracite Mouse.
No, non lo cerco.
Ho girato il link, è un'offerta speciale, conviene seguirlo, ve l'ho girato, anzi ve lo giro sul canale della diretta. Ecco, io consiglio a tutti di comprare questo, che oggi è in super sconto. Sono appena 14.532.656,68 euro contro i quasi 15 milioni di ieri. Cioè, nel senso, è sceso di brutto.
Sono quei 68 centesimi che mi danno fastidio.
Ma guarda, il mouse è importante.
Ma secondo me, se chiami Bezos, tratti un po'.
Poi c'è scritto attualmente non disponibile, Francesco.
Ah, meno male.
Perché l'hanno comprato tutti.
Ah, cioè, ecco.
Cioè, perché diciamo su digitali, brum, va via.
Ecco. Mamma mia. Davvero, assolutamente. Al semplice tocco assume sembianze umanoidi e si mette a pulire la casa.
Mi sembra giusto.
Ieri poi, in un attacco d'ira mentre giocavo a Prato Fiorito, l'ho lanciato contro la parete e credo di aver rallentato di qualche ora il moto di rivoluzione terrestre. Spero non se ne sia accorto nessuno. Ora
ragazzi,
bello, ma ora sono senza un rene e vivo in strada, lo consiglio.
14 milioni, secondo me.
Paolo Fulvio, mouse economico, per quel che costa non ci si può aspettare certo un granché. Vabbè, tre recensioni, sono poche tre recensioni, non mi fido, non lo compro, mi dispiace.
Ma sono le recensioni quelle garantite da persone che l'hanno comprato veramente.
Certo. Come fanno? Lo mettono in vendita, abbassano il prezzo, se lo auto comprano a 10 centesimi fanno la recensione e poi rialzano il prezzo, fanno qualche trick del genere.
No, in realtà sono nessuna di queste, se vedi acquisto verificato, quindi tutta gente che ha fatto il burlone.
Ma perché puoi fare le recensioni senza comprare il prodotto su Amazon ancora.
Esatto.
Oh madonna, che roba brutta.
Comunque il giocone dell'estate è: digitate il nome di un prodotto, poi fate ordine per prezzo decrescente e scopri veramente delle cose meravigliose.
Ma è sempre più sporco questo Amazon, è sempre più sporco. Intanto ci ha lasciato Fernando Corbato. Voi direte, ma chi è Fernando Corbato? Max, chi è Fernando Corbato?
L'inventore della password.
L'inventore della password, è mica solo di quello.
Non solo di quello, infatti, un signore esperto anche di sistemi operativi, a quanto leggevo.
Sì, ricercatore dell'MIT che ha inventato la password, l'utilizzo della password sul computer per questi sistemi di time sharing sui mainframe del tempo, oltre che il sistema Multics, che poi è quello su cui si basa la multiutenza anche dei sistemi moderni, Linux, BSD, Unix in generale, si basano sulla stessa serie di permessi granulari che erano stati messi a punto da Corbato e il suo team su Multics.
Comunque il signore aveva 93 anni, quindi è appunto qualcosa che affonda un po' proprio negli inizi dell'informatica.
E anche lui negli ultimi...
Se ne ricordava ancora le password?
Ricordava tutte.
Se le era scritte tutte.
Però sai che cosa ha detto da vecchio? Che con internet sta cosa delle password sta diventando un po' un casino, è un po' andata fuori controllo.
Se ne era accorto anche lui.
Sì, dice kind of a nightmare. È un po' una specie di incubo, diceva, in un'intervista a Wall Street Journal negli ultimi tempi. Ed è effettivamente così. Tutti stanno cercando di ovviare, di fare a meno delle password eccetera, per ora siamo riusciti più o meno a completarle con autenticazione a due fattori vari, che tra l'altro devo dire negli ultimi 2-3 anni hanno preso veramente piede, quello sicuramente ha cambiato, anche se non siamo ancora nella facilità di utilizzo di quando avevi un account su un unico sistema e un'unica password.
Ma secondo me i due ambienti dove si sta giocando veramente la sfida del futuro del mondo sicurezza, mondo password, è l'identificazione con un po' la crescita del classico token su chiavetta bancario. Su quello vedo che molte banche stanno cercando di investire su sistemi alternativi, ad esempio
si sono obbligati, forse non c'eri le ultime due puntate, ma
perché c'è la PSD, no?
È diventato legale
la PSD2, sì, però molti stanno prendendo scelte diverse, nel senso che ad esempio Unicredit sta utilizzando il token digitale su app, BNL invece sta mandando la doppia autenticazione via SMS, che invece è una strada diversa, cosa ad esempio Unicredit non fa, quindi hanno comunque un minimo di margine di selezione relativamente a questo tipo di struttura,
sì, sì.
E immagino che anche lì ci sia parecchia difficoltà nel capire qual è la strada migliore, perché sentivo ad esempio di una survey sui clienti di appunto alcune di queste banche, e giustamente alcuni facevano notare: se io abito in una casa che ha poca copertura lato cellulare posso avere una difficoltà, magari ho una linea fissa anche di buona qualità, però posso avere un problema nella ricezione dell'SMS, se questo mi blocca l'identificazione mi può creare un problema, quindi effettivamente anche lì in termini di riflessione
però la connettività è obbligatoria, abbiamo avuto la settimana scorsa un intervento, ci ha mandato una bella email una persona che lavora in una banca importante, in una posizione, si occupa proprio di queste cose qui ad altissimo livello. Uh-huh. E ci spiegava che una delle direttive, quella che ha messo fuori gioco i token e che rende indispensabile di fatto una qualche connettività, è il fatto che il
che codice dinamico,
il codice generato deve essere legato alla transazione. Cioè deve contenere nel seed di generazione del codice
la transazione stessa,
deve avere un dato che arriva dalla transazione, per cui ci vuole qualche cosa che porti il tuo dato di te che vuoi fare la transazione,
che trasmetta,
al software,
certo,
che genera il codice e che poi lo manda a te, e quindi è ovvio che in assenza di un collegamento di un qualche tipo è difficile, però d'altra parte se tu stai facendo un'operazione online il collegamento ce l'hai.
Sì, è vero che se tu ti basi sull'SMS probabilmente non hai un backup.
Ah, cioè c'hai magari un collegamento fisso.
Sì.
E non hai ricezione telefonica. L'SMS ha tutta un'altra serie di problemi di sicurezza. Però ci diceva che le banche sono assicurate, capitano truffe del genere, ma 99 volte su 100, anche di più, il cliente viene risarcito e ci perde la banca. Per cui sì, però certo è un momento di transizione, di cambiamento. E per carità, le app non sono così facili e immediate da gestire per persone magari che non hanno tanta confidenza con la tecnologia, e quello non è giusto. Noi siamo tutti un po' snob perché la tecnologia ci giochiamo, ci facciamo quello che vogliamo, ma ci sono persone che hanno una difficoltà oggettiva, e queste app, no? Io vedevo l'altro giorno, apri una app che è quella della banca, che non ti genera lei il codice, ma nel momento in cui genera la transazione ti arriva una notifica, devi cliccare sulla notifica, la notifica ti apre l'altra app che è quella di generazione del codice, quella di generazione del codice devi dirgli ok, poi devi dire di nuovo ok, certo, poi gli devi dire genera, poi gli devi dire copia nell'altra app, allora si riapre l'app originaria col codice copiato. Non è esattamente il massimo dello user friendly.
Mi sono intontolito mentre
vedi, sei intontolito un professore di reti di calcolatori, fate un po' voi. Quindi certamente non siamo ancora alla quadratura completa.
Alla best practice, no, sicuramente
non la siamo. Non la siamo. Chissà, intelligenza artificiale?
Ancora.
Le reti neurali possono essere proprio quelle che sono in grado da tanti dati di riconoscere l'utente senza che questo debba ricordare, mettere, imputare o possedere un qualche cosa, no? Biometria, modo di parlare, modo di digitare, che ne so.
Per le transazioni bancarie non mi fiderei.
Che ne so.
Sicuramente
per farti diagnosticare un tumore al cervello, sì, e per le transazioni bancarie.
Pare anche, infatti, nonostante le diagnosi, il mio cervello continua a funzionare.
Se valuti comunque l'impatto di Face ID già solo sulla autenticazione via app su iOS, già quello io la utilizzo molto su diverse app anche a livello finanziario, devo dire che
però
la comunità è oggettiva.
È tornato, adesso pare che tornerà di moda il Touch ID anche in casa Apple. Così girano
dicono.
Voci che si siano accorti che effettivamente non è l'idea migliore.
Il Face ID?
Face ID. In questo periodo sto usando tanto Windows Hello, che è la stessa cosa, guardi Windows, gli fai l'occhiolino e poi si accende, ma Non so, l'ho attivato che avevo degli occhiaie clamorose perché erano le 3 di notte dopo aver fatto un po' di debug, eccetera. Il giorno dopo, da bello sveglio, mi ha riconosciuto.
Non ti riconosceva?
No, no, il contrario. Ma era un'altra persona, non mi avreste riconosciuto voi. Cioè, quelle cose.
Secondo
me, se gli metto davanti un bicchiere, lo riconosce lo stesso. Gli accende. Non ho fatto la prova.
Io su quello di Microsoft non ho nessuna esperienza. Devo dire che quello di Apple funziona bene. Non sono convinto che Touch ID non sia più comodo per tante cose. Tanto tiri fuori il telefono dalla tasca e lo sblocchi mentre lo tiri fuori dalla tasca, mentre per col Face ID devi tirarlo fuori, puntartelo in faccia, eccetera. Tante volte ci sono operazioni che tu vuoi fare sul telefono senza tirare, ad esempio quando ce l'hai appoggiato su una scrivania. Quando ce l'hai appoggiato su una scrivania, il Touch ID basta che lo tocchi e si sblocca. E il Face ID o ci metti la faccia sopra o devi tirare sul telefono la scrivania, se no non si sblocca. E quello è sicuramente noiosissimo. E ci sono tutta una serie.
Io non ho capito perché non li hanno fatti sostitutivi come meccanismi.
In che senso sostitutivi?
L'opportunità di avere comunque un meccanismo simile Face ID sotto lo schermo, no? Senza avere il tasto dedicato.
Non c'è ancora la tecnologia. Pare che arriverà e che Apple stia progettando, forse tra le varie possibilità, di tornare in modo da togliere il famoso, come si chiama, wedge, no? Il notch.
Notch.
Ridurlo notch. In realtà, non esageriamo, toglierlo, però
metterebbe il Touch ID sotto lo schermo, sotto la parte visibile, evidentemente.
Qualcuno su Android ha fatto qualcosa del genere, mi sembra.
Hanno fatto il telefono, hanno fatto se stai parlando della telecamera che esce fuori come fosse.
Diciamo stile Touch ID, ma sotto lo schermo.
Sotto lo schermo, sì. Avevo visto anche qualcosa, ma non so se poi è uscito, perché leggevo.
Esatto, ho visto tanti prototipi, tante dichiarazioni intenti. Non
poca affidabilità, però prima o poi ci riusciranno anche per quello. La cosa che mi fa impazzire di noiosità è l'installazione delle app su iOS col Face ID. Che ti riconosce, tu clicchi, acquista questa app. Lui ti riconosce in faccia e poi devi schiacciare 2 volte il tasto laterale per confermare. Col Touch ID era molto più comodo perché tu mettevi il dito per riconoscere, dopodiché schiacciavi e l'acquisto partiva.
L'S10 di Samsung ce l'ha comunque.
Ok, Samsung S10. E funziona bene? Leggi il review?
Ma leggevo su The Verge, Amazing and Fast, utilizza gli ultrasuoni.
Ok, mi ricordo, ho letto qualcosa anch'io. Quello lì con gli ultrasuoni aveva delle problematiche di falsi positivi, cioè si sbloccava quando non doveva, con più facilità che quelli.
Poi, se non sbaglio, anche aveva il problema delle dita 3D stampate 3D, una cosa del genere.
C'era una serie di vulnerabilità e di problematiche. Non funzionava col dito umido, delle robe del genere. C'erano una serie di problematiche. È vero, me lo ricordo. Ma poi, effettivamente, se è rimasto un solo dispositivo, un solo modello ad adottarlo, vuol dire che qualche limite c'era. Se giocate a StarCraft, prima o poi rischiate di giocare contro intelligenze artificiali in incognito.
Meraviglioso.
Sapevo che finiva così.
Ecco.
E chi vince?
Ma pare che, solito vincono anche contro i campioni del mondo sti affari. Ma
innanzitutto le riconosci perché sono quelle che hanno gli occhialoni, il nasone e i baffi finti. Un po' la Zack McCracken, per chi ha una certa età.
Mi pare giusto. Quindi te ne stai alla larga e non ci giochi.
Che poi è una feature, se non sbaglio, opt-in, che è la possibilità
opt-in,
di poter...
Opt-in, esatto. Per ora. Queste intelligenze artificiali hanno battuto, come diceva giustamente Franco, i campioni, ma per migliorarle ancora hanno detto, senti, vediamo cosa fanno quelli che non sono professionisti, che magari giocano in modo diverso, giocano in modo più sciocchino, e quindi insomma si possono confrontare, uno deve attivare la possibilità. A quel punto si trova a giocare con persone che potrebbero essere esseri umani o potrebbero essere intelligenze artificiali e non lo si verrà a sapere. Sicuramente non si annuncia all'inizio, ma mi sembra neanche alla fine. Te ne accorgi perché ti fanno nero, ti tirano mazzate dentro l'altra.
È la roba di Google sempre, no? DeepMind.
Sì, è lo stesso che ha fatto AlphaGo, che ha fatto i vari, insomma, queste sfide tecnologiche ultimamente.
D'altra parte, oggi non sei sicuro neanche quando ti fanno un'intervista per un posto di lavoro che le prime interviste te le faccia magari per email un'intelligenza artificiale o anche per telefono a voce, non so da noi, negli Stati Uniti è già parecchio in voga, è abbastanza frustrante la cosa. E anche quando ti rispondono nei call center, non so se avete seguito la notizia, ci sono questi sistemi a deep learning che analizzano la vostra voce sia per quanto riguarda i contenuti espliciti sia per quanto riguarda il tono, e continuamente fanno coaching all'addetto del servizio cliente.
Ah, bellissimo, per cui, ho capito.
Esatto, dico, guarda, per ora il cliente è contento, per cui puoi dargli la brutta notizia, stai attento perché il cliente inizia a essere più agitato, questo può essere il momento per proporgli l'offerta alternativa. Non è tanto bello questo, e questo di nuovo all'insaputa dell'utente. Alla fine dei conti, quando tu parli con un'azienda sei quasi in una situazione di trattativa, no? Di io ti chiedo un problema, voglio un risarcimento, tu mi vuoi proporre un'offerta diversa, farmi spendere di più perché tu vuoi guadagnare di più. Mettere da una delle due parti un ausilio artificiale di questo tipo, che rischia di diventare via via sempre più potente, senza che l'utente sia messo al corrente, a me sembra un po' una scorrettezza, una grossa scorrettezza.
Beh, sicuramente è molto assimilabile al trattamento del dato personale, considerando che tono, voce e contenuto che viene espresso è assimilabile ovviamente al dato personale, quindi almeno l'avvertenza, voglio dire, si evidenzia nelle telefonate di assistenza che la propria voce può essere registrata. Probabilmente il fatto che venga anche analizzata, monitorata e gestita a fini di comunicazione è un altro tema che andrebbe evidenziato sicuramente.
Beh, l'immagine di questa intelligenza artificiale che ti analizza le inflessioni vocali per dire guarda questo che sta per arrabbiarsi mortalmente.
E contemporaneamente gioca a Dota o altre cose.
Usciranno le guide come simulare voce arrabbiata per avere sconto Sky. Meraviglioso.
Dai, a Napoli, adesso ci mettiamo a produrlo a Napoli, un vademecum.
Perfetto. No, affittare direttamente.
Bravi, condividete.
A dare l'expertise. Perfetto. E invece tu, Max, mi hai messo questo... Serve un piano 4.0 per cancellare il gap digitale italiano.
Fantastico.
Ah sì?
Che è un po' l'articolo fantastico che leggiamo tutti gli anni.
L'articolo esattamente, la cosa che è fantastica è che si ripete sostanzialmente ogni anno, anche perché tipicamente ogni anno c'è un ministro diverso, che okay. Questa pure è una bella cosa. E quindi nella sostanza l'articolo parlava della... diciamo della volontà di Confindustria Digitale, che è l'associazione che riunisce le industrie digitali italiane che lavorano nel digitale, per un fatturato dichiarato di 75 miliardi di euro, i quali vanno a incontrare il ministro Tria per dirgli un'altra volta guarda che con la digitalizzazione in Italia siamo al palo, perché i numeri erano veramente impressionanti, no? Si parlava di 3 miliardi di euro da investire dal 2014 al 2020, di cui sono stati impegnati i due terzi, quindi un terzo non è proprio stato nemmeno impegnato.
Okay.
E dei due terzi impegnati i progetti in corso sono al 13%.
Oh, mamma mia!
E dai! Cioè, appunto,
quindi soldi spesi e spesi male, cioè spesi neanche tutti e spesi
no,
male.
No, non spesi, sostanzialmente
non spesi e spesi male, quei pochi hanno spento.
Siamo al 13% dei due terzi, quindi di che stiamo parlando?
È abbastanza umiliante.
Questa cosa è effettivamente, appunto, diciamo, veramente un po' terrificante. D'altro canto, le cose nominate lì effettivamente sono quelle un po' in nuce, no? Pago PA piuttosto che qual era quell'altro? Lo Speed.
Pago PA qualcosina funziona.
Appunto, sono delle
cose. Funziona,
che...
io lo uso parecchio.
Sì, testimoniano che tutto sommato ci si era avviati su delle cose effettivamente un po' utili stavolta, e però sono monche perché no, diciamo, quando vai a vedere i servizi che si sono realmente agganciati a queste cose sono pochi.
Il tema, Max, è legato alla qualità poi della distribuzione di una tecnologia sul territorio nelle amministrazioni pubbliche, e quindi non c'è adozione poi a cascata che reinvesta su questo, perché poi quello è il tema. Quindi
quello è l'investimento vero fatto in quella direzione, no? Io vedo con quale difficoltà delle amministrazioni anche tutto sommato snelle come quella della mia università, che no, tra le varie amministrazioni pubbliche che conosco è snella, funziona anche abbastanza bene, e però c'è una resistenza veramente molto forte a fare questo passaggio di integrazione con queste tecnologie. Recentemente, per esempio, da noi adesso si accede alle aree riservate del sito con lo SPID. Questo ho visto che è successo.
Chiaro.
Da voi vuol dire l'università? Il sito
da me è l'Università di Salerno. Università di Salerno. Non so se è una cosa che hanno adottato molte università. È una cosa molto recente, nell'ultimo mese. Sai, ci sono le aree riservate per i docenti, no? Per registrare,
certo,
gli esami.
Certo, fai l'autenticazione con lo SPID.
Facciamo, si accede solo... con lo SPID o anche con altri metodi?
No, anche con...
Sai qual è la cosa triste di questo articolo? Che poi finisce il tutto con questua di alzare i limiti di inquinamento elettromagnetico, perché il problema enorme dell'Italia è che il 5G non si sviluppa abbastanza rapidamente, eccetera, no? Perché pure dice pochi soldi spesi, queste tecnologie non vanno avanti, perché poi alla fine dei conti la banda ultralarga fa fatica ad arrivare, bisognerebbe sopperire con la banda con la banda 5G. Mobile, e quindi il 5G, l'Italia 6 volt per metro di limite contro l'UE che ha 41 volt per metro, che ci frigge le uova, la Nuova Zelanda ce n'ha 2 volt per metro, e quindi bisogna togliere quello. Ovviamente dove battono, dove si può andare subito a fare dei grossi guadagni, no? Importare, fare consulenza, vendere cose, benissimo, no? Facciamo... È allucinante, è l'ultimo dei problemi. Siamo la nazione con la più alta penetrazione di tecnologia cellulare per abitante. Sarà quello il problema per cui non va avanti l'informatizzazione del paese? Abbiamo più cellulari, più smartphone pro capite di qualsiasi nazione in Europa, ma siamo indietro per tutto il resto. Forse è il resto che dobbiamo pompare, non spingere 5G
su una parte
che
già
avanti, sì, 5G, sì, va bene, sì. C'è chi dice che ci farà cadere a tutti i capelli, c'è chi dice che sarà la soluzione a tutti i problemi, come al solito chi se ne frega, ma non credo che la soluzione oggi sia il 5G. Credo che la soluzione sia quella di far funzionare i servizi, quello di integrare,
è quello che dicevamo prima,
certo. Di integrare pubblico, privato, fare in modo che la gente possa agilmente e facilmente interagire con servizi privati e pubblica amministrazione con dei sistemi semplici, integrati, alla portata di tutti, e non che tanto sì, puoi fare il pago PA, ma prima devi passare per 200 uffici diversi per aprire una pratica e averla esaurita. Ma vabbè.
Sì, devo dire, poi è un'altra cosa che non aiuta molto nella distribuzione della tecnologia a livello nazionale, anche la disparità tra diverse amministrazioni, ad esempio il Comune di Roma.
Frammentazione, certo.
Sì, perché il Comune di Roma, ad esempio, su certe cose ha raggiunto un buon livello di indipendenza tecnica. Io adesso sto vedendo alcuni documenti che di solito mi dicevano, devi andare là allo sportello, devi fare la fila, eccetera, eccetera. Invece, fortunatamente, 3 click, prendi, stampa, fai, paga il bollo online, eccetera, vai, è risolto. Altre cose invece dove c'è un tema invece ancora molto 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 frammentato, e la cosa più negativa di tutte è quando all'interno di un contesto positivo come quello che vi citavo adesso, magari di stampa in autonomia di alcuni documenti, ti trovi a chiusura di un'unica procedura a dover contattare 3 diversi enti, 2 hanno la procedura autonoma, 1 no, e di fatto quell'uno che non ce l'ha rovina il lavoro a tutto il resto, perché poi di fatto sì, quindi anche non fare un ragionamento di filiera, ma fare un ragionamento di singola scatola è una cosa che crea casini.
Certamente, non c'è dubbio. 2 minuti per ringraziare il nostro sponsor. Mi sono perso il canovaccio, eccolo qua. Il nostro sponsor è Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace, se non conoscete, è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Perché Squarespace è, prima di tutto, facile da usare. Non ci sono plugin da installare, si inseriscono le varie funzionalità, si aumenta il sito con le varie funzionalità semplicemente trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi: immagini, gallerie, portfolio, player audio, mappe. Si posiziona tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è eccezionale perché è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fixare. Certo, è bello farlo a volte per un sito, imparare, eccetera, ma quando fai il sito per qualcun altro, come ci succede spesso, no? Per il cugino che te lo chiede di avere il sito con le sue foto del matrimonio da far vedere a tutti i parenti vicini e lontani. Non c'hai bisogno di un sito che poi ogni due mesi devi andare ad aggiornarlo, perché sennò i piratazzi lo usano per mandare lo spam e allora il provider ti inchioda l'account e non funziona più il sito. No, con Squarespace non devi fare niente, se ne occupa lo staff di Squarespace per voi. Basta solo occuparsi di scrivere contenuti e inserirli nel sito con tastiera e mouse. Il sistema include anche strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che Squarespace è usato a centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per gestione magazzino, processare ordini, inviare email ai clienti, carrello, carta di credito, tutto con la solita interfaccia intuitiva. E inoltre Squarespace propone design unici e originali, bellissimi, realizzati da designer professionisti, ma che hanno anche molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito non solo eccezionale e di aspetto professionale, ma anche unico rispetto anche a tutti gli altri siti ostati su Squarespace. E questo senza dover installare un singolo plugin. Se avete poi problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace, non da un call center in giro per il mondo, e vi rispondono sia per un problema tecnico complicatissimo, sia per una richiesta semplice se una funzione esista o meno e come attivarla. E vi rispondono e vi aiutano anche se siete in trial gratuita. Perché sì, c'è la trial gratuita. Andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial senza mettere la carta di credito, così se lasciate scadere non succede niente, non avete nessuna angoscia di ricordarvi di cancellare l'abbonamento, niente. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, lì mettete la carta di credito, ma mettete anche il codice coupon riservato ai digitaliani. Il codice coupon è Digitalia e dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Era Francesco questo. C'è l'allergia, Francesco, hai preso raffreddore.
È partita in questo momento.
Ah, povero Francesco.
Non mentre tu ti ringraziavi il nostro sponsor,
sì.
mi sono ricordato di un documento a proposito dello stato della tecnologia nella pubblica amministrazione. Mi sono ricordato di una circolare che è arrivata proprio stamattina. Relativa a una procedura molto importante pure per il per l'avanzamento degli scatti stipendiali. Mi rubo un minuto per leggervi la frase finale.
Intanto attivo sito della diretta per chi non è riuscito a collegarsi dal sito, colpa mia, scusate.
C'è una domanda da fare, no? Allora, dopo aver compilato la domanda per via telematica, la presentazione della domanda dovrà essere perfezionata e conclusa salvando sul proprio PC il file PDF generato dal sistema mediante il bottone presenta Submit, stampando e apponendo la firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato e il visto del direttore di dipartimento. Punto. Il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Ragazzi, io chiuderei qui la puntata.
Non è che... E mi dicevi che c'è lo speed, cioè nel senso abbiamo
sì, hai capito.
Dall'A alla Z delle possibilità.
Bellissimo.
Che cosa? Fantastico. Ma no, ma certo, non
gli vengono le parole.
Non lo so, cioè, sono 10 anni di Digitalia e non sono serviti a niente da questo punto di vista.
No, dai, fortunatamente ci sono delle isole felici, su.
È così. Mi viene sempre in mente quella scena quasi all'inizio della Guida Galattica, no? Avete presente quando arrivano le ruspe vicino a casa di Arthur Dent, che lui non ha saputo niente, che lì volevano il signor Prosser, gli spiega che stanno costruendo la superstrada che passa proprio a casa sua. E lui dice... Ma io non ne so niente, come faccio? Il professor gli dice, ce l'ho qui davanti. Aveva tutto il diritto di presentare eventuali rimostranze o suggerimenti quando era il momento. E quando era questo momento, strillò Dent? Il momento, la prima volta che ho sentito parlare di tutta questa faccenda è stato ieri, quando un operaio è venuto a casa mia. Gli ho chiesto se era venuto a pulire i vetri delle finestre e lui mi ha detto di no, era venuto per demolire la casa. Ma naturalmente non me l'ha detto subito. No, prima mi ha pulito un paio di vetri e mi ha chiesto 5 scherz sterline. Poi me l'ha detto. Ma signor Dent, è da 9 mesi che i piani del progetto sono disponibili al pubblico, nell'ufficio viabilità e traffico. Oh sì sì, beh, appena ho saputo la cosa sono corso a vederli ieri pomeriggio. Non è che vi siete sforzati molto di chiamare l'attenzione su quel progetto, vero? Magari provando ad andare a dirlo a qualcuno. Ma i piani erano visibili al pubblico. Visibili? Sono dovuto scendere nello scantinato per vederli. Ma quello è l'ufficio per la consultazione per il pubblico. E si deve consultare con la torcia? Oh, già si vede che le lampadine erano fulminate. Ma non mancava solo la luce, mancava anche la scala. Vabbè, insomma, ha trovato i piani. Sì, sì, erano in fondo a un casellario chiuso a chiave in un bagno inagibile che aveva affisso sulla porta il cartello attenti al leopardo.
Sì, ma piano meno. Siamo lì.
Siamo lì. Cioè,
è così. È così.
Dieci anni di Digitalia per rendere l'Italia un pochino più digitale e siamo ancora ad attenti al leopardo. Non c'è un cacchio da fare.
È quella questa di attendere il leopardo, ma devo ricordarla, devo mettere sulla prossima circolare.
È pazzesco. Vabbè, attacco alla drone race, i quadricotteri fuori costretti ad atterraggi di emergenza. Avete visto? Non sapevo che facessero drone race in giro nelle grandi città italiane. Questa era a Torino, ai Murazzi. C'era una gara di droni. All'aria aperta, con delle recinzioni di rete per tenere il pubblico al sicuro, bello, ma bello, i Murazzi, anche una cornice, niente male, sul Po, e inizia la drone race e vengono hackerati in diretta. Sul megaschermo compare la scritta "il drone uccide, smetti subito", e contemporaneamente vengono jammerate le frequenze di controllo dei droni e quindi perdono tutto il controllo dei droni che si immobilizzano. Ci hanno messo più di 15 minuti per riuscire a recuperare. Tra l'altro sono droni da gara, fanno 160 all'ora i droni da gara, sono una roba pazzesca.
Con le retine per le farfalle, come hanno fatto?
No, credo che a un certo punto...
Immagino questi che saltavano per acchiappare questi quadricotteri.
Tra l'altro questi jammer pare che... tanto per riuscire a disturbare dovrà fare anche quelli un bel campo elettromagnetico, altro che 4 volt per metro, immagino devono fare un bel inquinamento, e sono vietatissimi. Se ti beccano non solo a usarlo ma anche solo a possedere un affare del genere, rischi fino a 4 anni di carcere.
Sì, perché poi i jammer vengono utilizzati anche per disturbare
vari segnali radio, cellulari, la polizia, comunicazioni aeroportuali possono essere molto pericolose.
Le chiavi della macchina.
Sì, lo fanno per... ci sono sistemi, però lì più che fare il jamming fanno...
Là di solito invece fanno...
I cellulari
fanno
sniffing.
Lo sniffing per prenderti, per clonartela, ma il jamming è che tu chiudi la macchina non si chiude...
Ah, ecco, per la chiusura.
Sì.
Per la chiusura. Vedi, Giulio le sa tutte queste. Chissà come mai.
Perché tu non stai sempre lì a guardare la macchina che ti fa pup pup.
No, io sto sempre a guardare che la macchina faccia pup pup e a volte schiaccio anche una seconda volta. Però...
Basta le macchine che fanno pup pup, non si vergogna.
Lascia stare che coi rumori delle macchine ne abbiamo già parlato. E Parigi ne ha avuto già abbastanza. Dei monopattini sono stati introdotti un anno fa senza regole precise, ora ce ne sono 20.000 monopattini elettrici in giro per Parigi. La sindaca Hidalgo è dovuta intervenire imponendo limiti e restrizioni. Tanto io non sapevo che Parigi avesse una sindaca di nome Hidalgo.
Tra l'altro ho messo tutta la città sotto cantiere.
Ah sì?
Sì, è piena di lavori in corso Parigi questo momento.
Volenterosa,
assolutamente. Ma il tema monopattini è un tema credo comune un po' a tutte le grandi città, perché comunque si è vista
anche Milano,
Milano è strapiena, come dicevo nella intro.
Si è vista una mobilità alternativa, però con difficoltà di regolamentarla, e può creare ovviamente casini in termini di parco circolante.
Non so se avete seguito l'ultima stagione di South Park, che ci sono proprio un bel po' di episodi che hanno come leitmotiv proprio quello dei monopattini che compaiono di colpo in giro per le città del South Park, per l'appunto, e li usano tutti in una maniera assolutamente inadeguata. E l'esperienza che abbiamo vissuto, cioè perlomeno io da milanese che ho vissuto qua, dico, una notte sono comparsi sul marciapiede prima uno, il giorno dopo due. Il giorno dopo ce n'era una ventina, sembrava il branco che arrivava.
Sì, no?
Ma dove adesso dove vai circolano? In giro per le vie principali di Milano
dove
e ci trovi questi in strada,
dappertutto,
in mezzo alla strada. Tipicamente l'utente tipo del monopattino c'è anche gli AirPod.
okay,
alle orecchie.
Giusto, è giusto, non puoi
andare
sul monopattino.
E tu sei in macchina che cerchi in tutti... Eh beh, certo, è fondamentale. E tu sei in macchina che cerchi in tutti i modi di sorpassare, non c'è più verso, ormai sono di più, sono troppi.
Vincono loro.
C'è
vincono
proprio una striscia loro di monopattini davanti.
Sì, sulla mia macchina.
Il bello è che sono pericolosi, no? Appunto,
sì, beh, comunque... Sfrecciano.
Perché sono morti in due, non è che...
Vabbè, sai, si muore anche con la fionda, eh? Non è quello.
Cioè, certo che si muore
lo sport
con la fionda,
più pericoloso però, in Australia, Max.
Il boomerang, lancio del boomerang.
No.
Ti torna in fronte, no?
Qual è lo sport più pericoloso in Australia, Francesco?
Beh, l'Australia non esiste, innanzitutto.
Vabbè,
mi ricordo,
se esistesse.
Non lo so,
se
la
esistesse la... c'entrano i coccodrilli, mi sa, e non penso di poter andare
uno
avanti.
Uno pensa a coccodrilli, squali, quindi surf da onda, i serpenti, per cui no. Lo sport più pericoloso d'Australia sono le bocce.
Oh, signore.
Le bocce, per mortalità, muoiono molte più persone giocando a bocce in Australia che a fare surf in mezzo agli squali. Perché?
Ma perché si danno le bocce in testa?
Ma no, Max, perché a bocce giocano gli ottantenni e quindi è molto più facile già che muoiano. Poi giocano sotto il sole e quindi è più facile
di
più un coccolone. Lo sport che fa più morti all'anno in Australia sono le bocce. Mai guardare le statistiche sulla mortalità, Max. Mai. È un po' come andare in Germania. Mai andare in Germania, Paolo.
Mai,
mai
si
guardare
deve
le
andare
bocce
in Germania,
soprattutto.
Paolo. E, come dici? A guardare le bocce, pericolosissimo, le bocce. Pericolosissimo, ancora peggio capito che giocarci. E...
ma dove le pesca queste notizie secondo voi?
Sono famose.
C'è un attimo,
lo sanno tutti. E cioè, il monopattino,
tra l'altro mi chiedo,
no,
le query, sai, la history del browser, no? Che uno dice non voglio che vedi. Nel suo caso è tasso di mortalità per bocce in Australia. Cioè... questa sì che è una history
imbarazzante. Ridiamo la parola.
Se tu fossi una persona colta passeresti delle giornate come me su Wikipedia a passare da pagina a pagina a pagina a pagina finché arrivi anche sulla notizia che lo sport più pericoloso in Australia sono le bocce. Ma tu non leggi Wikipedia, ma questa fonte di realtà, di verità,
di realtà alternativa.
Ci sarà qualcuno su Wikipedia che sta programmando algoritmi predittivi e non riesce a trovare la linea.
Era più
perché qualcuno gliela fa saltare.
Sì, perché avete visto che sono uscita, è uscita l'intelligenza artificiale che riesce a stabilire, facendogli ascoltare una canzone dei Beatles, quale
chi l'ha scritta,
quale dei quattro Beatles l'ha scritta.
Beh, già è facile, 90% sono due i Beatles, quindi
sì, vabbè.
No, Lennon e McCartney, la maggioranza,
per cui non è difficile, però pare che ci riesca.
Però no, in realtà riesce a distinguere fra Lennon e McCartney, fra ecco, il modo di scrivere di uno e il modo di scrivere dell'altro.
Non è che sia così difficile,
no, neanche con l'intelligenza normale, però è interessante, diciamo che ci sono canzoni evidentemente di Lennon, canzoni evidentemente di McCartney e canzoni invece in cui c'è magari un po' più di dubbio,
certo,
perché comunque non si può dire che non si siano magari
e allora zacche intelligenza artificiale.
E invece un'intelligenza artificiale che date le notizie della settimana sia in grado di stabilire la scaletta di Digitalia non esisterà mai,
mai,
mai. Quale intelligenza avrebbe previsto che parlavamo di bocce?
Perfetto. Tornando ai monopattini, dicevo, a Milano girano per strada perché la legge, io sono andato, è uscita la legge, è uscita la legge all'italiana che dice finalmente sono normate. No, perché tutto quello che è normato dipende dai, dipende dai comuni che devono mettere i cartelli e decide su quale strada. Siccome i comuni ovviamente ma sì, vediamo, non lo sappiamo, ma eccetera, non so, a Milano ci sono
già
i cartelli che dicono dove i monopattini possono transitare?
No,
no,
vedi, e tra l'altro mi chiedo, il milanese medio è quello che attraversa poi tutti i vari, cioè il monopattinista milanese medio è quello che poi attraversa i vari comuni dell'Interland, e lì cosa devi fare? Sapere per ogni comune le sue leggine, le giucole, è un casino.
Teoricamente il monopattino può andare sulle piste ciclabili fino a 20, fino a 20 all'ora. Sì,
sei
fino alle piste ciclabili fino a 20 all'ora.
Certo, già devono trovarle.
Nelle isole pedonali, ma deve avere un limitatore a 6 km orari.
Ti voglio vederti a stare in equilibrio a 6 km orari sul monopattino.
Sì, ma poi fai prima andare a piedi, cioè fai prima scendere al monopattino e spingerlo. E su strade che abbiano un limite di velocità massimo di 30 km all'ora, che non so quante strade ci siano a Milano con il limite di 30
km.
Beh,
in ambito cittadino stanno iniziando a metterne parecchie.
Col 30?
Vorrebbero fare...
Di nuovo, fai prima scendere
e c'è questa moda di
mettere
il centro a 30 all'ora, che io lo trovo un casino perché è difficilissimo guidare a 30 all'ora. Se ci avete mai provato...
Non gira al volante.
Bisogna guardare il tachimetro e non guardare...
sì.
Bisogna
sulla
guardare,
strada,
veramente,
sulla strada qui
strada.
Che va a Limone c'è un rettilineo dove, che c'è l'unico pezzo di tutta la strada... con la tripla corsia, no? C'è una in un senso di marcia c'è una corsia, nell'altro ce ne due, puoi sorpassare, per cui puoi passare dai 50-40 all'ora che fai tutto agli 80, poi qualcuno fa anche 100 all'ora per sorpassare. Alla fine di questo rettilineo c'è Dosso, limite di 30 km e autovelox.
quella è la genialata,
il segno di sgommate sul pezzo.
Sì, quindi è pazzesco. Passare la cosa, no, tutta la strada te la fai a 40 all'ora, no? In coda. Poi finalmente c'hai la corsia di sorpasso, il limite alto, tutti che aprono e in fondo Dosso 30 all'ora e è il massimo.
È già tanto che non ci sia la strada a tre corsie con limite a 30 all'ora. Perché...
Beh, quello sarebbe. Ma sono francesi, non sono italiani, ci mancherebbe. Di cos'altro volete parlare? Ragazzi, scommettere sui Bitcoin è pericoloso, uno ci scommette i suoi soldi, e chi più, chi meno, chi gioca, che cosa, c'è chi si è giocato una fortuna e va bene. In America, e non solo negli Stati Uniti, ci hanno scommesso il destino di intere città o province, che è pazzesca questa cosa che leggevo. Su Wired c'è questo reportage di queste, in particolare una, contea direi nel Texas, ma ne cita anche altre che magari in crisi perché altri tipi di produzione, di benessere, di fonti di lavoro sono andate male. Qui ad esempio c'era una grossa centrale elettrica, sono arrivati i miner, i coniatori di Bitcoin, capitale dalla Cina, qui mettiamoci, date ci serve un casino la centrale elettrica perché non produciamo più corrente ma la consumiamo, per cui abbiamo bisogno di dei cavi elettrici così che ci portino tanta corrente, abbiamo bisogno di spazi per mettere tutti i nostri antminer, per mettiamo 200-300 mila macchine dedicate, che cosa. Ci date un bello sconto sulla corrente elettrica, ci date un fracco di lavoro questi qui hanno investito, hanno fatto tutto, poi col crollo del Bitcoin, anche la ciao, arrivederci, non ci conviene più, l'azienda ha iniziato a scalare, la persona con cui parlavano non lavora più per quell'azienda e si sono giocati ovviamente.
Hanno fatto tutto questo investimento.
Sì, brutto. Queste cose, sì. Queste cose così volatili.
Ma sì, io lo...
Scommetterci il tuo capitale posso può andare bene, ognuno è libero di fare. Ma anche dal punto di vista di un politico, scommettere il futuro, lo sviluppo o il risviluppo della tua popolazione seguendo queste cose, cioè è come andare a puntare, quasi come andare a puntare al casinò, i soldi, che ne so, del bilancio comunale.
L'ho provato ultimamente, ho investito 100 euro su Coinbase per vedere proprio i trend e studiare un po' dal di dentro l'analisi di mercato, e ho visto, seguendolo appunto quotidianamente con gli alert proprio come se fossi un investitore, ho visto un trend assolutamente fuori di testa. Un conto è leggerlo, un conto è vederlo su una cifra che cambia ogni minuto. E ho investito quando il Bitcoin valeva 9,4-9,5, ha toccato punte di 12 e rotti, poi in un secondo è ritornato a 8,9, poi è risalito, adesso sta a 9,5 e c'ha di down più e su di più 5, meno 7, più 8.
Ma adesso 3. C'è un periodo quasi di stabilità.
Ed è un periodo quasi di stabilità, esatto, certo. Nonostante però sia un trend nel corso dell'ultima settimana assolutamente fuori di testa. E poi la cosa brutta è il fatto che quando tu vedi un trend in crescita che ha una stabilità di un giorno, comincia a vedere tutte queste guide finanziarie che cominciano a dire adesso il Bitcoin sta risalendo, toccherà almeno i 20.000 perché se rompe la quota ai 12.000 comincia un trend in crescita, e comincia tutta una serie di
riflessioni. E tra che si crolla tutto.
Ma sì. E poi quello che vedi è anche la coerenza tra gli andamenti Bitcoin e gli andamenti di Ethereum, ad esempio, mm-hmm. il fatto che i trend siano esattamente identici, un'altra cosa che ti fa capire il tema di speculazione.
Ethereum sta scendendo tantissimo in questi giorni.
Sì. Abbastanza, vedi trend, è una roba veramente clamorosa per quanto siano paralleli.
Beh, sono sempre andati, perché poi è la scommessa sulla criptovaluta in generale. Sono sempre stati, ognuno con le sue particolarità, ma molto legati al periodo di crash.
Però è strano che con questa volatilità estrema la gente continui a investire.
Dove c'è volatilità c'hai possibilità di perdere un fracco di soldi, e la possibilità di guadagnare un fracco di soldi, certamente. Poi ci sono come sempre i professionisti che guadagnano e i boccaloni che perdono e quelli nel mezzo che ogni tanto guadagnano.
Comunque
ho
investito 100 euro e ne ho guadagnati 109. Quindi 9 euro di guadagno.
Ma io ai tempi mi sono pagato. Fate conto che della casa nuova lo studio l'ho pagato con i bitcoin.
Tu sei andato nel momento in cui c'è stato veramente l'escalation.
Sì, poi in realtà ho venduto che erano già scesi tanto. Poi ovviamente mettendoli, li ho venduti dopo che l'agenzia delle entrate ha detto ci dovete pagare le tasse, per cui ci ho pagato anche le tasse.
Fantastico.
E quindi poi quel guadagno è stato relativo, però no, certamente ne ho avuto, però da allora basta, non ne ho più comprati. Sì, mi sono rimasti tipo 200 euro sul conto lì e li lascio lì e non li guardo neanche, perché è troppo stressante, è veramente troppo stressante, diventa un secondo lavoro eppure molto faticoso. Produttori esecutivi, ragazzi. I produttori esecutivi che cosa sono? Se siete nuovi da queste parti direte, ma produttori esecutivi perché bisogna ringraziarli? Perché i produttori esecutivi sono quelli che pagano per Digitalia e dovete farlo anche voi, a meno che non ascoltiate Digitalia oggi per la prima volta, la seconda, e allora va bene, trial gratuita come il software, se no chiediamo che volontariamente chi adotta Digitalia nella sua routine settimanale contribuisca al suo sostentamento, esattamente come un software che lo provate un mese, poi se lo usate tutto l'anno lo pagate. Come fate a pagarlo? Col Bitcoin, certamente, con Satispay, con PayPal, con il bonifico bancario. In cambio noi continuiamo a esistere. Prima cosa, vi ringraziamo nell'altro episodio e vi ringraziamo in diretta. Max, ci pensi tu? Vedo che ti sei messo addirittura in piedi.
Eccomi,
per declamare
in piedi.
I nomi dei produttori esecutivi.
Cominciamo come al solito con un blocco di donazioni singole, sempre molto simpatiche, da 1 euro quelle di Vincenzo Ingenito e Manuel Zavatta, da 1,22 euro quella di Marco Mandia, che dovrebbe essere anche una criptodonazione.
Donazione crittografica, certamente.
O abbiamo svelato il codice?
No, direi per ora non abbiamo avuto notizie da nessuno.
Due donazioni singole da 2 euro di Alessio Ferrara e Cristiano S, donazione singola da 3 euro di Marco Grechi e
grazie.
Inauguriamo la sezione delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che per questa puntata sono quelle di Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Davide Lanza, Marco De Nadai, Renato Battistin, Raffaele Marco Della Monica, Marco Barabino, Raffaele Viero, Christoph Sollani, Luigi Ricco, Diego Arati, Luca Ubiali, Matteo Moras, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Simone Podico, Mario Giammona, Denis Grosso e Alessandro Sibilia.
Grazie di cuore a tutti.
Donazioni singole da 5 euro di Claudio S e da 5,55 euro di Stefano S. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Ruben Livrieri, Andrea Lucetto, Marco Iannacone, Stefano Rocchetti e Letizia Calcinai.
Grazie mille.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 10 euro zona grandi produttori di Paolo Tegoni, Giovanni Cannata. Donazione singola da 20 euro di Andrea Pietro P, lead executive producer di questa puntata.
Grazie di cuore a tutti. Donazioni singole, ricorrenti, ci aiutate da tanto tempo. Grazie, Digitalia va avanti da 10 anni grazie a questo modello. No, ragazzi, non fateci mollare, non mollate, non ci abbandonate, perché noi andiamo avanti. Sì, gli sponsor qualcosa danno, ma ve lo dico chiaramente, senza produttori esecutivi Digitalia non sarebbe qui dopo 10 anni. Per cui mi raccomando, sul sito avete tutti i link, come dicevo prima, PayPal, Satispay, bonifico, Bitcoin. Se avete bisogno di altri metodi, avete dei suggerimenti, scriveteci info@digitalia.fm oppure su Slack, digitalia.fm/slack, se non lo conoscete, venite a trovarli, ci sono un sacco di canali tematici di chat dove chiacchieriamo
tra ascoltatori, Voci Digitalia, tutti insieme, tutta la settimana. Questo articolo mi ha fatto venire in mente un filone alternativo per finanziare Digitalia. Max, tu fai la doccia o il bagno?
Doccia.
Ehi. Puoi raccogliere l'acqua della doccia?
Aiuto!
mi posso applicare.
Non l'avete letto sul Messaggero?
Eh sì, ha fatto i soldi a Palazzo.
Vende l'acqua usata della sua vasca da bagno. Influencer di Instagram fa il tutto esaurito. L'influencer di Instagram
$30 a bottiglietta,
no, ragazzi, ma chi ci crede?
Belle Delphine è questa cosiddetta influencer, ha i capelli rosa. Max, effettivamente dovresti farti anche tu i capelli rosa, dopodiché raccogliamo l'acqua con cui fai la doccia e la vendiamo a 31 euro al vasetto.
Beh, perlomeno eau de professeur.
Voilà, l'eau de professeur.
scusa,
è una cosplayer, leggo qui.
Pure. Ok.
A 4,1.
Ma chi ci crede su che si sono comprati l'acqua della
così pare, però cioè, non mi stupisce, purtroppo. E la cosa terrificante è che non mi stupisca.
Cambiamo argomento. Che
vabbè, cambiamo argomento rapidamente, dai.
Sì, avete visto questo
report su Slate riguardante i lettori di targhe dell'automobile che sono diventati così economici. Di fatto prima serviva un hardware dedicato, costoso, lo comprava la polizia, in rari casi, eccetera. Oggi c'è questa azienda che lo vende in formato semplicemente software, puoi collegarlo a qualsiasi immagine di una qualsiasi webcam, e di fatto stanno avendo una diffusione enorme, per ora negli Stati Uniti, perché la gente li utilizza come sistema di sicurezza davanti a casa, vengono inseriti in sistemi venduti, inseriti in sistemi di antifurto. Ti metto magari una telecamera che inquadra il tuo vialetto davanti a casa, inquadra il garage, eccetera, per capire chi arriva a casa tua quando sei a lavoro, cose del genere. Senza nessuna regolamentazione, senza nessun controllo, ci sono oramai centinaia di migliaia di questi sistemi di controllo della... di fatto di controllo assoluto del traffico, riconoscono qualsiasi targa passi lì sopra, fanno una ricerca di motorizzazione, è una roba pazzesca.
Poi dice che l'amore è finito, ma per forza, come fai con l'amante?
Oh madonna,
cioè, scusa,
ma al di là dell'amante, Max, ma tu subito solo all'amante devi pensare.
Ma perché non puoi più neanche,
non puoi più neanche spaccare un vetro, entrare in una casa e rubare quello che trovi.
Grazie di Dio,
non ci avevo pensato. I bei tempi
di una volta,
c'è la libertà, l'esproprio proletario, sai, quelle cose lì. No, niente.
Vabbè.
Detto così, comunque, sembrerebbe una bella cosa.
Quello dell'esproprio
proletario, no, il fatto che ci siano telecamere che non lo permettono più.
Ecco, invece
peccato che c'è un po' una violazione della privacy, c'è un controllo costante di quello che
arriva l'amante, parcheggia e poi riarriva di nuovo il giorno dopo, poi di nuovo il giorno dopo, e la moglie si incuriosisce, dice: chi è questa che tutti i giorni parcheggia qui sotto?
Poi pare che siano diventati via via più efficaci, che sanno riconoscere non solo la macchina ma anche eventuali danni sulla macchina, per cui se il giorno prima la macchina che è passata aveva un bollo, oggi non aveva il bollo e oggi ce l'ha, o viceversa, robe del genere. Identificano il modello, registrano tanti dati. E è possibile che ci sia, che anche qui l'accelerazione tecnologica a un certo punto sia così veloce da non riuscirci a stare più dietro con l'intervento legislativo, e che quindi di fatto anche contro ogni possibile volontà o tentativo di intervento da parte di chi studia questi fenomeni siano comunque inevitabili. Cioè, tecnologia introduce questa possibilità, non sono in ritardo, ma di fatto, cioè, il giorno che il legislatore arriverà a scrivere su un pezzo di carta che sulle tavole della legge che non si possono installare ovunque questi lettori di telecamere, ci saranno quelli via satelliti, cioè mi sembra che questa accelerazione tecnologica
mette in crisi tanti equilibri, non solo di forze, ma anche temporali, no? Di gestione dei fenomeni, di controllo dei fenomeni, di regolamentazione.
Se si mancano i tempi per poterli regolamentare, perché esce sempre. Anche se su questa faccio fatica a capirla, nel senso che io mi ricordo quando ho dovuto installare l'impianto di videosorveglianza in casa, la prima cosa che ti dicono a livello di amministrazione di condominio, a livello di vicinato, a livello di legge, bla 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 bla, che se tu per sbaglio hai l'inquadratura della telecamera che anche soltanto riprende un pezzo di proprietà che non è completamente afferente alla tua proprietà privata, sei passabile di multa, rimozione, ispezione, vabbè, ma... bla, okay. Bla bla bla.
Come faccio quindi... a sapere che sta... come fai a saperlo? Come fai a sapere che su quella telecamera che il vicino ha puntato in realtà non punta solo lì, ma è un grand'angolo per cui riprende a 180 all'ora e c'è un sistema sopra di intelligenza artificiale che riconosce le targhe e le controlla? Non c'è scritto sopra. È quello, dovrebbe
certo,
essere.
Però in teoria la persona che sopra. Si vede.
Sì, poi in un ambito certo. Condominiale diventa difficile riprendere le targhe. In ambito perché... magari villette, eccetera, eccetera.
Probabilmente è quello.
In ambito condominiale è impossibile. Un mio zio ha comprato uno di quegli spioncini che si mettono dietro la.
Occhio magico.
Occhio magico della porta che ti fa vedere, che aveva anche inserita la possibilità di registrare. Fare la ripresa, di fare la registrazione, gliel'hanno fatto togliere perché riprende il pianerottolo.
Sì, capisco.
Che chiaramente non è.
Quindi la legge c'è di fatto, almeno in Italia.
La legge c'è, su alcune cose ci sta.
Poi vedi la.
È chiaro
telecamera.
Che, come dicevi tu, l'inseguimento della tecnologia è così. Veloce l'evoluzione, così capillare la diffusione che effettivamente ci sono come sempre zone grigie, no? In cui non si capisce bene che cosa sta succedendo e c'è tutto il tempo di accumulare problemi.
Sì, su questo tema vi devo recuperare, che in realtà è un tema parallelo, però racconta abbastanza bene questo tema della velocità della tecnologia. Non so se l'avete ascoltata quella puntata di ATP in cui Arment racconta che lui era stato chiamato per fare la giuria in tribunale,
sì.
C'era quel blocco per portarsi un MP3 dentro il tribunale, e allora lui racconta tutti i tentativi che ha fatto di tecnologia, perché c'è la legge che dice che l'MP3 è regolamentato come device, eccetera, 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 finché lui non trova un device particolare, non regolamentato, riesce a entrare, a passare, e le guardie si interrogano su che tipo di device sia, e quindi alla fine lui spiega. Tra l'altro molto carina la puntata, perché proprio racconta il fatto che tutto il percorso di fatto per fruire di un intrattenimento in relazione invece all'utilizzo di un device che da legge è corretto il fatto che tu non possa, no, avere un device arricchito perché non
puoi
registrare,
non deve fare fotografie, non deve registrare l'audio e trovalo,
eccetera,
certo,
eccetera.
Trovalo,
però poi porta in difficoltà tutte persone che, come diceva lui, a me ogni volta mi chiamano, sono anni, non faccio mai nulla, sto là magari anche 7, 8, 9 ore, e quindi crea anche una sorta di resistenza comune, no, eccetera, e quindi nascono tutta una serie di riflessioni su un piccolo impedimento che però hanno dei risvolti anche più importanti, quindi molto interessante come punto di vista.
Molto interessante anche il suo tentativo di farsi arrestare cercando in tutti i modi di far passare un lettore MP3, perché poi è lì il fatto che il tecnofilo, pur di ascoltarsi le sue canzoncine, si sia portato dietro, abbia trovato ogni modo di bypassare la legge. Poi alla fine,
ma
alla
no,
fine
di
anche...
bypassare, di trovare quello che è, perché alla fine dei conti
è un hacking della legge, se vogliamo.
Ma no, è un hacking della tecnologia. Diciamo che la legge lì è iper restrittiva, no? Ti dice non puoi portare roba che può registrare. È ovvio che qualsiasi dispositivo per ascoltare un podcast oggi fa le foto e registra l'audio. Dai nostri smartphone, i tablet, gli stessi iPod del primo periodo potevano registrare o avevano cose del genere. No, così diceva che aveva.
No.
Sì, o forse non ha trovato roba abbastanza
l'iPod
vecchia.
L'iPod con l'hard disk non ce l'aveva.
L'iPod con l'hard disk non l'aveva, ma non sono sicuro che non potesse registrare.
Dovresti attaccarci un vistoso no, penso di no. L'iPod con l'hard disk non registra.
Vabbè, comunque
sono
alla fine
quasi sicuro.
Comunque alla fine è andato a recuperare sto cacchio di lettore MP3 cinese che funzionava malissimo e quindi
che ha dentro la microspia cinese, fra l'altro, per cui
certamente motivo per il quale la guardia avrebbe dovuto rimbarzarglielo immediatamente. Il problema principale è che gli americani hanno jury duty. Quello è il problema principale, pensare di poter fare giuria vabbè, lasciamo perdere, ci imbarchiamo in un discorso che è più grande di noi. Però certo, certe volte la tecnologia che porta a offrirti di tutto e più possibile dentro ogni tipo di device può essere un ostacolo all'utilizzo in determinati ambiti. Già. A proposito di device, ci siamo persi intanto, mi sembra, il professore. Eccolo che è tornato. Leggevo che Apple Music Unlimited sta crescendo come... direbbe Giulio
Amazon,
sta crescendo.
Amazon,
cosa detto?
Amazon Music, Apple,
ho detto Apple, ma scusa, Apple.
Sì.
Amazon Music sta crescendo, più di Apple Music e di Spotify, ecco.
Ponci, oserei dire,
ma sta crescendo così perché parte da zero o perché dietro alla spinta innanzitutto
degli è l'ultimo arrivato e quindi chiaramente è facile aumentare in percentuale del 70% in più, cioè è una questione di numeri relativi e non assoluti. Adesso è arrivata un'offerta per 4 mesi a 90 centesimi che chiaramente fa gola a molti. Io al momento in cui ho comprato il mio Echo c'era 3 mesi gratuiti all'interno, quindi è ovvio che uno li sfrutta, ci prova. E il tutto poi è all'interno di un ecosistema, per cui se hai l'abbonamento Prime, perlomeno negli Stati Uniti, in Italia questa cosa non c'è, hai un prezzo scontato. Puoi scegliere una versione dell'abbonamento da ascoltare solo con dispositivi Echo che costa ancora meno, quindi rispetto ai concorrenti è quello che effettivamente costa meno e offre comunque più o meno la stessa, cioè la musica,
un
è
buon catalogo.
I cataloghi sono sempre quelli alla fine della fiera, no?
sono sovrapponibili oramai,
tranne qualche artista che pubblica esclusive spesso temporanee, di fatto più o meno i cataloghi sono gli stessi, insomma devi, soprattutto se non sei un ascoltatore che ci tiene a quel particolare disco ma che tanto c'è in vinile, comunque, a quel punto trovi un po' di tutto.
Vabbè, ci vorrebbero Amazon, i numeri assoluti però per capire.
Amazon Music non va usato solo per come ha fatto l'app di CarPlay, proprio una roba che
non l'ho mai vista,
ma
orripilante.
È riuscito a fare una roba peggio di Spotify, cioè,
CarPlay è l'interfaccia di programmazione più noiosa e assurda è quasi impossibile creare un'app CarPlay,
ma
che
tu
non
l'hai,
crashi. Sì, Castamatica lì.
No, no, dico, ma l'hai vista la release nuova di CarPlay? No. Che dicono nel prossimo iOS
stabile. Ce l'ho su un device di prova.
Com'è? Effettivamente è migliorativa?
Sì e no, nel senso che mi ha fatto girare le balle per un paio di cose, perché io nella BMW ho uno schermo grosso, molto largo, e l'interfaccia nativa BMW la occupa tutta. CarPlay me ne occupava solo due terzi,
okay.
Perché c'era l'interfaccia fissa e a destra c'è un riquadro nero con scritto stai usando l'iPhone 10 di Franco, una roba così. E una delle cose per cui è stato presentato il CarPlay nuovo è che ci sono le interfacce allargate che puoi tenere più due app oppure la dashboard con tante informazioni di probabilmente, cioè, dici cacchio, meno male, finalmente cosa. Niente, l'ho attaccato, l'ho attaccato. C'ho due app, due cose di interfaccia, tutte nel riquadro strettino, per cui devi andare con la lente di ingrandimento a guardarlo. Io spero che entro la fine della beta lo cosa.
È l'implementazione tema di BMW che fa il mirroring solo lì.
Anche quello potresti pensarlo, ma in realtà no, perché la parte nera che non viene occupata dello schermo, dove c'è quella scritta stai usando l'iPhone di CarPlay eccetera, è scritta con il font San Francisco, che non è utilizzato in nessun'altra parte dell'interfaccia di tutta BMW, per cui anche quella parte nera lì arriva dal telefono, arriva
quindi BMW
da...
l'ha implementato in San Francisco apposta per dire
dare
geniali,
come facciamo a non farci chiamare?
Magnifico trucco,
usiamo San Francisco trucco. No, temo di no, spero che sia solo un problema della beta, perché veramente fa veramente venire i nervi solo a vederlo. Dal punto di vista della stabilità penso che siamo in beta, per cui non aspettatevi miglioramenti, può darsi che nella versione definitiva sia un po' meglio, però è talmente astrusa la API per gestire le informazioni che vanno dal telefono a CarPlay, al sistema CarPlay, cioè dalla tua app sul telefono al sistema che è quasi impossibile riuscire a fare un'app che non crashi in nessuna situazione, quando magari l'utente inizia a smanettare un po', a dare un comando quando quello precedente non è finito perché l'interfaccia è lenta o roba del genere. È veramente un disastro, sono tutte chiamate asincrone con callback, però non devi mai bloccare, però non puoi sapere se il comando prima è già finito quando ti arriva quello dopo. È veramente fatto apposta per fare delle app che crashano, per cui io sono sicuro che Spotify, che Alexa facciano una cosa. La prossima release di Castamatic, l'ultima è così, la prossima, che sarà una grossa release probabilmente verso la fine del mese, annuncio con la localizzazione in italiano che piacerà a tanti, sarà decisamente ancora più stabile. Però è veramente devi dedicare un fracco di energie per una cosa che in realtà utilizza una piccola percentuale dei tuoi utenti, per cui capisco, certo, che anche altri.
Ma tu hai delle statistiche su questo? Riesci a prelevare dei dati? Sai,
no,
qualcosa?
Io non raccolgo dati, perché per mio cosa personale ho una libreria installata sulla app che è Crashlytics, che mi serve per tenere traccia dei bug, dei crash, robe del genere, che potrei utilizzare anche per raccogliere dati, ma per principio non raccolgo dati, per cui io in realtà in questo momento
potresti saperlo.
Però quando sento altri podcast dove parlano eccetera, dicono che generalmente altri, non applicazioni generiche ma podcast player o cose comunque utilizzate da gente che sicuramente le usa anche in macchina, l'utilizzo tramite CarPlay è ancora abbastanza limitato. Ragazzi, a cambiare un po'
il numero
macchine,
di veicoli, esatto, cioè, nel senso,
alla fine
sono
3 anni,
no?
Sono 3-4 anni che c'è CarPlay, che è inizialmente disponibile
ed è anche generalmente un accessorio costoso,
adesso un po' di più, è costoso, sì, esatto, per cui la penetrazione è un po' quella che è. Va bene. Hanno fatto il solletico a Mark Zuckerberg.
Eh sì,
con 5 miliardi.
Gli ha dato una bella multina.
5 miliardi. In realtà sono tutti inviperiti, perché effettivamente, se vai a vedere per quello che è il business di Facebook, 5 miliardi di multa a noi sembrano una cosa terrificante.
Un mese di incassi.
Un quinto del guadagno dell'anno scorso,
no,
insomma sono cifre.
Un quinto?
Eh sì, hanno fatto 22 miliardi l'anno scorso di guadagno, quindi sì, un quarto, un quinto più o meno, e più o meno 15 miliardi di incassi, di fatturato, anzi, nell'ultimo trimestre, ultimo quarto se vogliamo fare gli anglofoni, nell'ultimo trimestre, quindi 5 miliardi in un mese, di fatto, quello è la multa che gli hanno dato. Una multa sicuramente significativa.
La cosa più clamorosa è che dopo la multa le azioni siano salite. Quindi il tema.
Bravo.
E quindi è stata sottostimata.
Vuol dire pericolo scampato, quella impennata delle azioni?
Sì, come l'hanno comunicata loro, che poi sono stati veloci nel comunicare agli azionisti il fatto che questa cosa non gli avrebbe fatto male, e il fatto che il mercato ha riconosciuto. È clamorosa questa cosa dal punto di vista sociologico, se vuoi, perché il mercato ha riconosciuto il fatto che un'azienda. Lo diceva uno degli articoli che leggevamo, fa delle cose illegali, le fa di nuovo, le fa poi talmente tanto spesso da non poterle più notare, viene beccata, multata, la multa diventa talmente tanto rilevante nei frutti di un processo che comunque non sta più in piedi, e il mercato ti premia.
È anche uno delle multe più alte, cioè, se non mi sbaglio, la successiva multa era 22 milioni, una roba del genere, quindi siamo un ordine di grandezza minore, cioè milioni contro miliardi, eppure
non fa effetto,
eppure il mercato cresce.
È un cancro questa azienda, è un cancro.
Sì. Voglio proprio dire che questa multa non è servita, se questo è il risultato non è servita a nulla, nessuno avrà capito nulla, sentiremo presto I'm sorry.
I'm sorry.
Bravo Franco, non ti vedevo pronto.
Allora io devo tenere il dito lì pronto.
Senator, we run ads.
Va bene. E il video di Jim Carrey che recita al posto di Jack Nicholson, l'avete visto?
È un qualcosa di affascinante ed inquietante, perché c'è queste scene di...
sì.
Ne sono girati due di video finora, in cui scene classiche di Shining, un film che comunque probabilmente quasi tutti conosciamo benissimo, in cui l'attore protagonista ha una mimica facciale perfetta, una, espressività, recita le scene che sono sempre state, ma con una faccia un po' diversa da quella a cui siamo abituati, e si riconosce chiaramente la faccia di Jim Carrey.
Ma sai che io ho visto la notizia, l'ho letta due giorni fa, l'ho messa nel back channel. Il video l'avevo visto 6-7 giorni fa.
Mm-hmm.
E siccome era passato, non lo so, forse era su qualche social, non mi ricordo. Ho visto il video, ho visto Jim Carrey che fa Shining, ho detto, ma pensa, Jim Carrey che
ha fatto una nuova edizione.
E non avevo capito che era un deepfake. Non l'avevo proprio capito.
Sì, sì.
E questo mi terrorizza. Perché quando il
deepfake... fatto benissimo.
Perché quando il deepfake verrà fatto per far dire qualche cosa al politico di turno in campagna elettorale, porca miseria, altro che Cambridge Analytica.
Qua mi sa che la voce è rimasta quella originale, adesso non... Il film non l'avevo visto in inglese, quindi non sono sicuro, ma mi sembrava che il doppiaggio non fosse cambiato. Però è proprio la mimica facciale, è perfetta.
È pazzesco.
È veramente sovrapposta.
Bisognerà cominciare a dotarsi di questi software che identificano il deepfake.
Bisogna capire quanto sono efficaci, bisogna vedere quanto sono efficaci e se vengono messi in automatico. Poi il problema sono le contromisure. Cioè, immaginati una campagna elettorale un po' accesa. Immaginati se il giorno prima dell'apertura delle urne, quando magari sei in periodo di chiusura, di par condicio, robe del genere, parte virale un video dove una delle due parti politiche se la prende contro, che ne so, i bambini, gli ebrei, dice delle cose plausibili ma bestiali, eccetera. E lì, porca miseria, non c'è il tempo di andare...
O viceversa. Perché il problema è anche il contrario, cioè non so se
vedere
nella politica, no, siamo già entrati.
Cioè, rischiamo di vedere Di Maio che dice una cosa intelligente, o Toninelli che dice una cosa sensata.
Parliamo del nostro Michele, chiaramente.
Lì sono deep fake.
No, c'è stato adesso un caso politico recente, inerente alla Russia e alcuni politici italiani, nel quale, non è vero, non sono io, è una trasformazione con l'intelligenza artificiale.
Dici, era un deep fake, sarà il nuovo, mi hanno creato l'account.
Okay.
Certo, bravissimo. Certo. Ed è stata già usata come scusa in Italia, come scusa, come in realtà non lo sappiamo ancora, però sicuramente... Esatto, sarà il leitmotiv di qualsiasi, io faccio quello che voglio, poi dico, no, guarda, il video c'è, ma non ero io, era un deepfake.
Ah, la moglie pizzicata col bagnino e robe del genere, dice un deepfake.
Ma no, vedi che non sono io, vedi c'è un pixel che non è il mio.
Mamma mia, la realtà è sempre più liquida, la realtà è sempre più fluida e opinabile. Dai, quello che non sfugge dai criteri di realtà sono i gingilli del giorno.
Oh, quelli no.
Veri, solidi e tangibili.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. La voce Digitalia vi fanno omaggio a fine trasmissione di... non del gingillo, ma di un consiglio orientativo nei confronti di un gingillo. Cos'è un gingillo? Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana e che abbia appunto colpito la curiosità delle voci digitali, a qualche volta addirittura stravolto l'esistenza, più delle volte una via di mezzo, e ogni via di mezzo è ben accetta. Vediamo, chi comincia? Giulio, cominci tu.
Volentieri. Allora, sapete che Nintendo sta facendo sempre più investimenti sul tema del mobile e sta scorporando un po' il loro grande processo di unione hardware software. Mm-hmm. E avevano fatto qualcosa con Super Mario, se non sbaglio, l'anno scorso, e Super Mario continua a essere nel trend, perché da qualche giorno hanno rilasciato Dr. Mario World su iOS, e gioco carinissimo. Si tratta proprio di sconfiggere i virus e quindi giocare molto su classico Dr. Mario World, con tantissimi schemi, con tantissimi percorsi da poter fare. È un freemium nel tipico stile Nintendo, e devo dire, loro ragazzi su mobile, io poi ho esperienza iOS, ma riescono ad essere veramente addictive, come nel miglior stile Nintendo. Bravi, Dr. Mario World lo trovate sull'App Store, e buon divertimento.
Grazie Giulio per il gingillo nintendoso. Franz, continui tu.
Continuo io con piacere. Il mio gingillo è un'estensione di Chrome che sta spopolando in questo periodo negli ambienti lavorativi.
Ok.
Si chiama Netflix Hangout. Fra l'altro ce l'hanno citata tantissimi ascoltatori, Matteo, Stefano, l'ho vista in un sacco di computer di colleghi. E fondamentalmente è un'estensione che viene installata nel browser gratuitamente dal sito netflixhangout.com, A quel punto si va su Netflix, si inizia a vedere un qualcosa e si clicca il pulsantino dell'estensione. Di colpo il browser si imposta come una classica conferenza di Hangout, nel quale in un riquadro, quello in cui dovremmo esserci noi, c'è il film che ci stiamo guardando, negli altri riquadri c'è una conferenza, ci sono altre persone che parlano, discutono con lavagne dietro, un po' troppo americani forse per fregare i capi italiani, però insomma, diciamo che se uno ci passa disattentamente dice: ah, guarda quello come sta lavorando in conferenza,
che parla con uno che sta facendo un grafico e con un altro che ascolta diligentemente con le cuffie e un demo gorgone che sta sgozzando una
esatto.
Va bene, ok.
Però visto che insomma, siamo appunto in periodo di Stranger Things, chi non l'avesse ancora visto può essere un... No, non si fa, al lavoro si lavora.
Max, pensaci tu a risollevare la produttività della nazione. Max?
Ci provo. Sì, stavo combattendo tra due gingilli, lasciatemi un secondo.
Combatti.
Combatto. Ok, va bene. Sai, come al solito, un po' combattuto tra il gingillo più serio, no? Nel grande filone.
Estate, Max, eccetera. Basta, ecco, questi gingilli seri.
E infatti, all'ultimo istante ho detto basta, facciamo qualcosa che vada invece nella direzione dei gingilli gingillosi. E ho trovato da un po' questo The Game Console, a Photographic History from Atari to Xbox, che è appunto, come dal titolo, un libro fotografico che fa praticamente tutta la storia delle console di gaming, con una serie di fotografie molto interessanti, molto divertenti, molto belle per gli appassionati di videogiochi.
Quindi non,
ma anche
non
per
le
altri.
Console di non gaming?
No, queste sono proprio delle game console e quindi sono tutte le console che a noi piacciono, appunto dall'Atari fino agli Xbox contemporanei. Molto bello, molto divertente, però ovviamente particolarmente interessante per chi come me è un appassionato videogiocatore, però è bello anche per chi non lo è, perché fa vedere appunto l'evoluzione sia hardware, diciamo, che anche del design delle console, no?
Bello,
passando
sì.
attraverso tutte quelle che abbiamo amato e che amiamo, no? Gli Atari in particolare per me sono delle macchine che hanno anche un fascino proprio grafico visivo molto molto bello.
Bello, sono tutte le schede tecniche con gli esplosi di tutte le...
Esattamente.
Bello, molto bello, carino. Grazie Max, The Game Console, lo mettiamo nella lista dei gingilli del giorno, trovate nelle note dell'episodio Digitalia Mut FM insieme all'ultimo gingillo. Questo è un gingillo mega ghiccoso. Awesome Self-Hosted è una lista, vi ricordate la settimana scorsa Francesco mi sembra diceva che GitHub è sempre più utilizzato non solo per il codice sorgente ma anche per pubblicare documentazione, liste,
era
eccetera.
Michele, ma
era Michele, benissimo,
era Michele
sempre milanesi, uno più stanziale, l'altro trapiantato, ma va bene,
salutiamo il milanese Michele di
Michele che dov'è, in Oriente, è in vacanze in Oriente da qualche parte, come Piedone in Cina, stessa cosa. Michele in Cina. Il self-hosting lo sapete meglio di me che cos'è, è l'avere applicazioni su un server di vostra proprietà e gestirvelo da solo per avere un servizio. Ebbene, questa è una lista di tutti i software free che vi danno servizi web o servizi di networking in modalità ostata su un server o anche localmente sulla vostra macchina. Tutti free software e ce n'è veramente una caterva per ogni genere e tipo. Solo per leggere tutta la lista ci metterei un quarto d'ora, ma ve la inizio a leggere: analitica, archiviazioni e digital preservation, automazione, piattaforme di blocking, bookmarks and link sharing, calendari, gestione dei contatti della rubrica, sistemi di comunicazione, email, soluzioni complete, mail transfer, mail delivery, eccetera, IRC, social network, DNS, gestione documenti, gestione di ebooks e sistemi di libreria integrata, feed readers, file sharing and synchronization, games, gateways, groupware, human resource management, insomma ce n'è veramente e vi sto leggendo solo le categorie. Per ognuna di queste categorie ci sono 5, 10, 20 prodotti diversi, tutti che potete scaricarvi con il codice sorgente, le istruzioni di installazione, insomma se siete alla ricerca, che ne so, di una alternativa a Pinboard, per esempio, che potete ostarvi sulla vostra macchina o sul vostro server, questa pagina è quella che fa per voi. Andatevela a cattare insieme agli altri gingilli del giorno, ripeto ancora una volta, digitalia.fm.
E dopo i gingilli si arriva alle raccomandazioni finali, poco prima dei saluti, le raccomandazioni sono sempre stesse, una stellina, una recensione, no, 5 stelline, qualche bella recensione se pensate che ce la meritiamo, servono sempre, se no parlate di digitali ai vostri amici, anche quello serve, fate bella figura a voi, li fate felici, fate un favore a noi, tutti contenti. E direi che anche per questa volta è tutto. Da Remi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
Un saluto anche da Roma da Giulio Cupini.
E un saluto dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.